E ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Torna il Festival di narrazione di Arzo, giunto quest'anno alla 21ª edizione con il titolo Racconti di qui ed altrove. Ad aprire il festival stasera ci sarà lo spettacolo di e con Mario Perrotta In nome del padre. E di questo spettacolo noi parleremo fra pochissimo. Mentre ora vorrei salutare Natalia Lepori della commissione artistica del Festival di narrazione per parlare della rassegna in sé. Buongiorno Natalia Lepori.
Buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto questa edizione ha dei piccoli cambiamenti perché insomma non si svolge più sopra Mendrisio nelle cave, ma ha una nuova modalità diffusa. Ecco, ci parli rapidamente di questi tre nuovi luoghi, insomma, di piazza dove avete deciso di far incontrare il pubblico.
Sì, intanto appunto il festival si aprirà questa sera con lo spettacolo di Mario Perrotta, ma in realtà si aprirà ancora prima a Meride, appunto con un incontro con l'artista. Una delle prerogative del festival è sempre stata quella di voler offrire sì degli spettacoli, ma anche la possibilità di incontrare, approfondire e conoscere gli artisti presenti al festival. Saremo appunto a Meride, che è uno dei tre paesi che quest'anno ospiterà il festival: Meride, Cremona ed Arzo. Una scelta che è nata dalla necessità di ripensare a questo festival per poterlo comunque offrire al pubblico in presenza dal vivo, nonostante la situazione anomala della pandemia.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che comunque c'è tutto il programma sul sito festivaldinarrazione.ch e io vorrei ora, ho il piacere di salutare Mario Perrotta, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, lei l'onore di inaugurare questa 21ª edizione stasera ad Arzo nella Corte dei Miracoli con lo spettacolo che lei ha scritto e che interpreta in prima persona In nome del padre. Ecco, iniziamo con questa collaborazione, il confronto che lei ha avuto con lo psicanalista Massimo Recalcati nello scrivere questo spettacolo teatrale. Qual è l'esigenza che l'ha portata a far nascere questo vostro incontro?
L'incontro tra me e Massimo in realtà è nato molto prima, è un'amicizia che dura da più di 12 anni, perché ci incontrammo sullo stesso palcoscenico mentre io presentavo il mio Odissea e lui il suo libro Quel che resta del padre. Da lì ci siamo, come dire, siamo innamorati l'uno dell'altro, ci siamo piaciuti ed è iniziato un rapporto, seppur per mail, ma commentando i fatti che accadevano, chiedendosi, citandosi reciprocamente nelle cose che scrivevamo, eccetera. E quando ho pensato in totale autonomia che fosse giunto il momento di parlare della famiglia contemporanea, direi anche della famiglia contemporanea italiana, non mi è sembrato innaturale, anzi mi è sembrata la cosa più naturale del mondo chiedere a Recalcati di accompagnarmi per avere un supporto scientifico rispetto all'argomento, visto che Massimo da sempre ha al centro della sua attenzione di psicanalista la famiglia, le figure familiari e le relazioni familiari. Però voglio specificare una cosa perché non voglio che cadano responsabilità su Recalcati che non ha. Non c'è una sola parola scritta da lui perché ogni tanto si fa confusione o a volte la si fa volontariamente cercando di. Infatti, ieri sera alla Spezia la gente si chiedeva quando sarebbe arrivato Recalcati perché sui giornali avevano travisato la notizia. Ecco, Recalcati né in scena né ha scritto una sola parola, ha fatto consulenza alla drammaturgia.
Certo, è un supporto scientifico all'argomento e l'argomento è proprio la difficoltà dell'essere padre oggi. Ecco,
Sì.
prima di entrare così nella storia, magari poi questa storia di tre padri così diversi la raccontiamo, anche se non tutta, ma la difficoltà dell'essere padre oggi, perché insomma lei sostiene che il padre oggi ha smarrito il proprio ruolo, si confonde con i figli, collassa insomma la differenza fra generazioni. Di questa difficoltà ultimamente si è cominciato a parlare, perché prima l'accento era piuttosto sulla figura materna.
Sì, in realtà appunto sarebbe opportuno intanto che le due figure collaborassero nella gestione familiare e filiale. E invece, mentre le madri, almeno in Italia, sono state fatte oggetto di diciamo, tutte le attenzioni delle cure parentali, mm-hmm. Hanno dovuto assorbire anche la figura paterna. I padri negli ultimi 30 anni si sono proprio dissolti nel vento, c'è una disgregazione potente della figura paterna, perché generazionalmente sta venendo su una fetta di popolazione che per me è molto larga, va dai 18 ai 45 anni, che non ha nessuna voglia di crescere, di dismettere il proprio ruolo di figlio, quindi figuriamoci se può essere padre. E io appunto racconto tre padri diversi, tutti iscritti nel mio corpo, quindi cambio continuamente dialetto.
Uno e trino, insomma, lo dice anche lei.
Sì, uno e trino, uno e trino. Visto che il titolo è Il nome del padre, insomma siamo lì intorno alla Santa Trinità, mm-hmm. E nessuno di questi tre, pur essendo di estrazione culturale completamente diversa, di condizione economica diversa e di provenienza geografica diversa, nessuno di questi tre però è in grado di svolgere quella funzione paterna e si ritrova nudo di fronte al proprio figlio, alla propria figlia adolescente, non sa davvero dove mettere le mani. Mm-hmm. Però ed è quello che io...
Sì. Prego, scusi, no, continui, scusi.
È quello che io continuo a constatare in maniera proprio molto banale sotto la scuola di mio figlio. Quando vado a prenderlo mi confronto con i miei colleghi, diciamo, padri. Io non credo di essere un padre perfetto, lungi da me, sarebbe già l'errore fatale, no? Però quantomeno so una cosa, che sono un padre che si fa domande. Tanto è vero che le domande sono talmente importanti nel mio percorso di padre, che ne faccio spettacolo, cioè ci ragiono addirittura scrivendo. Intorno a me vedo padri che le domande non se le fanno, ed è quello il vero dramma.
Quindi c'è anche una parte autobiografica, quindi lei riprende forse in questi tre padri messi insieme, potrebbero essere il padre che forse lei vorrebbe essere con suo figlio.
No, assolutamente no. Di questi tre padri non vorrei assolutamente nulla, anzi, perché ovviamente il teatro deve occuparsi di ciò che è patologico, non può occuparsi di ciò che funziona, no? Altrimenti sarebbe mortale, sarebbe noiosissimo come teatro. Io ho messo tutto ciò che non vorrei essere, tutto ciò da cui voglio fuggire, forse ho messo in scena le mie paure, quindi diciamo che non ravviso in nessuno dei tre nessun elemento che vorrei comparisse nel mio percorso di padre, e forse dietro uno di loro tre mi nascondo io, qualora non stessi attento tutti i giorni, perché fare il padre è un impegno quotidiano come far la madre, perché richiede una costanza, non puoi farlo oggi e poi dimenticartene per una settimana. Ecco, se io non stessi attento potrei rischiare di somigliare a uno dei tre.
Quindi linguaggio teatrale allora come un po' come strumento didattico, no? Come presa di coscienza di importanti situazioni, cambiamenti sociali come quelli che sì. Insomma mette lei in evidenza.
Sì, sia io che tutti i teatranti, gli uomini di teatro che sono stati citati, che saranno presenti al Festival di Arzo, dove tra l'altro sono contentissimo di ritornare, saluto Natalia, a cui sono molto affezionato. Siamo tutti drammaturghi che si guardano intorno e si fanno sollecitare da ciò che li mette scomodi sulla sedia, ciò che non ci fa stare tranquilli, e ne facciamo drammaturgia come hanno fatto tutte le epoche. Ci vuole drammaturgia, ci vogliono autori che si guardino intorno e in qualche maniera fotografino il presente. Poi io non amo per niente chi dal palcoscenico agita il ditino moralizzatore. Tu devi proporre qualcosa allo spettatore e lasciarlo pieno di domande, poi le risposte se le dà lui a casa. Io devo farti stare scomodo sulla sedia, poi sono fatti tuoi a casa, cosa ne trarrai?
Grazie Mario Perrotta. Grazie anche a Natalia Lepori, se è ancora all'ascolto. Grazie anche a lei. Sì. Molte grazie, quindi festivaldinarrazione.ch. Grazie.
Grazie. Buona giornata.